Sono le 16.01 in questo momento. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, come da sempre. 23 aprile 2017 comincia questa puntata di Tarantula Rubra, il vostro periodico che l'antropologia spazia alla sociologia e comprende la world music di appunto tutto il mondo. Siamo di nuovo qui ancora per un'oretta oggi, forse qualcosa in più, perché sono tante le cose che ci diremo. Vi auguriamo ovviamente un buon ascolto a voi che ci ascoltate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per Roma e l'Alto Lazio o in streaming su ondarossa.info. Una trasmissione in buona parte dedicata all'Africa e adesso vedremo perché. Intanto il benvenuto a voi che ci ascoltate. Oggi sarà in apertura con il gruppo operaio degli Zezzi e il brano è un bel brano tecno tamurriato, una tecno tamurriata che si intitola Terra Bruciata.
Thank you.
Ebbene, questa era una bellissima tamurriata techno cantata, eseguita dal gruppo Operaio Zesi. Il finale era una bellissima fronna al limone che dedichiamo ovviamente a zi Giannino, zi famosissimo zi Giannino, che ci ha lasciato qualche giorno fa, uno dei più vecchi cantori partenopei di fronne al limone. Che altro dire, grazie zi Giannino per tutto quello che ci ha insegnato in tutti questi anni. Dicevamo che oggi parleremo molto di Africa in questa trasmissione. Perché? Prima di tutto perché la prima parte della nostra trasmissione sarà dedicata a un nuovo testo che abbiamo selezionato e insomma letto per voi, e ve ne riporteremo dei passi come nostra usanza. E il testo è Gli africani siamo noi, all'origine dell'uomo, un testo scritto da Guido Barbujani, che insegna genetica all'Università di Ferrara. Si occupa appunto delle origini dell'evoluzione della popolazione umana e ha pubblicato diversi romanzi, fra cui uno intitolato Sono razzista ma sto cercando di smettere, poi altri saggi tipo Europei senza se, senza ma. Insomma, oggi noi cominceremo a vedere di cosa si parla in questo libro, in cui Guido Barbujani ritiene che gli africani siamo noi. Ovviamente saremo intervallati da brani che già conosciamo, insomma, che ci daranno un po' di sonorità tra una lettura e l'altra. E poi la seconda parte del nostro programma sarà dedicato, oltre alle novità, a musica africana. Autore comincia un passo saliente ritenendo che c'è un'ambiguità profonda nella stessa parola, la parola razza, che è tornata a comparire di frequente nei discorsi quotidiani dopo qualche decennio di eclissi, ma la si usa con significati molto diversi. Si può dire razza pensando all'intera specie umana. Qualcuno ricorderà la famosa risposta di Einstein al questionario di immigrazione negli Stati Uniti, razza di appartenenza umana, ma anche per indicare una parte dell'umanità, cioè la razza bianca, e anche una piccola parte dell'umanità, la razza piave, o addirittura una singola famiglia, quando si dice brutta razza, oppure l'ultimo della sua razza. Può anche avere valenza positiva o negativa. Per esempio, quando diciamo slalomista di razza vuol dire che uno scia molto bene, ma se diciamo razza di idiota non è un gran complimento. E questa vaghezza del termine ci condanna spesso a discussioni inconcludenti. E quindi con questo testo edito dalla Terza cercheremo di capire come nella ricerca sulle razze umane abbiano pesato, mescolati insieme, dati di fatto e convinzioni arbitrarie, oltre a vere e proprie sciocchezze, finendo per generare un razzismo scientifico che va annoverato fra i più tristi e scadenti prodotti dell'ingegno umano. L'autore pensa di partire essenzialmente dai principi del secolo scorso, quando nel 1938 si decide di lanciare una rivista quindicinale che verrà pubblicata fino al 1943. La rivista era chiamata La difesa della razza. Dovrà diffondere con articoli piani e divulgativi la dottrina fascista della razza e condannare la mescolanza del sangue italico con sangue estraneo, ebreo ovviamente, ma anche africano. È direttore e un esperto propagandista ed antisemita dichiarato, vale a dire Telesio Interlandi. Il vice direttore di questa rivista sarà Giorgio Almirante, che ritroveremo poi nel dopoguerra come segretario del partito neofascista, il Movimento Sociale Italiano.
There were 10 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 9 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 8 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 7 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 6 in the bed, and the little one said,
Siete malvasie, siete nesse mura, c'è come un passasse fantasia. Alla lua e alla luna sono manca palla, se manca palla poi manca di tante manca sole. Gole e zogne, ma caccia li palomi sotto pegne, ma caccia dali mene, se le mene sotto carne, ma caccia dali amo, se li amo sotto veloce, ma caccia tu porto, c'è chi dice che è bucato, mi è potuta te pacca. Alla lua e alla luna sono manca palla, se manca palla poi manca di tante manca sole. Gole e zogne, ma caccia li palomi sotto pegne, ma caccia dali mene, tinga di tang, tiki tiki tang, tiki tiki tang, tiki tang.
There were 5 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 4 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 3 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 2 in the bed, and the little one said, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There was 1 in the bed, and the little one said,
Siete malvasie, siete nesse mura, c'è come un passasse fantasia. Alla lua e alla luna sono manca palla, se manca palla buona, manca tante manca sole. Gole e zogne, ma caccia li palomi sotto pegne, ma caccia dali mene, se li mene sotto carne, ma caccia dali amo, se li amo sa veloce, ma caccia tu porto, chi che dici che bucata, mi è potuta tu vacca.
Perdere tempo con un testo scientifico scadente, si chiede l'autore. Ovviamente una domanda retorica, e ovviamente subito risponde: non sarebbe meglio dedicarsi a, cioè rincara la dose, non sarebbe meglio dedicarsi a cose più serie? Invece no, non è una perdita di tempo, perché in realtà gli ostacoli contro cui vanno a sbattere senza riuscire a superarli i mediocri scienziati della rivista Difesa della Razza sono gli stessi ostacoli contro cui si scontrano, senza riuscire ovviamente a superarli, anche gli ottimi scienziati che dal 700 ad oggi cercano di compilare il catalogo delle razze umane. Tutti loro sono d'accordo sul fatto che esistono razze umane biologiche e che farne un elenco è il punto di partenza indispensabile per comprendere le nostre differenze. Ma se sono razze biologiche, bisognerà riuscire a descriverle con i criteri della scienza, cioè arrivando a stendere in maniera non soggettiva un catalogo coerente che ci dica una volta per tutte quante e quali razze ci siano. Ecco, il problema sorge proprio lì. Si passa dal colore della pelle alla forma del cranio, dalla tessitura dei capelli ai gruppi sanguigni e nei tentativi più recenti al DNA, ma non ci si mette mai d'accordo. Ognuno usa criteri più o meno ragionevoli, ma sempre diversi, e alla fine ogni scienziato produce un catalogo diverso, e non è un problema da poco. Da Galileo in poi è la ripetibilità che contraddistingue l'evidenza scientifica. Quello che trovo io deve trovarlo un altro che, indipendentemente da me, replichi lo stesso esperimento. Altrimenti non è scienza, è un'altra cosa. Qui invece nessuno riesce a proporre un catalogo che non smentisca i cataloghi precedenti e non venga smentito dal catalogo seguente. Nessuno riesce a individuare confini obiettivamente riconoscibili fra una razza e l'altra, confini che permettano una classificazione condivisa e ripetibile. Alla fine, l'unico elemento in comune ai tanti cataloghi delle razze umane prodotti dal Settecento ad oggi è che ognuno contraddice tutti gli altri. E qualcosa questo vorrà pur dire.
Stanno sopra mari, chi stia a terra e chi stia o mari, Ruculia si diato, si fa sempre un ruculiati, si fucia senza bucca, danni anni si sazia, si fucia senza bucca, danni anni si sazia, sbatto in terra porta tira, la Satanne si va, sbatto in terra porta tira, la Satanne si va, sbatto in terra porta tira, la Satanne si va, sbatto in terra porta tira, la Satanne si va. Gentili poia, ca voi mi sapete, di maestria, di nobile dignità. Viveva un fuori d'acqua, l'angoppi figuvala, di la notte di vestiti, di la terra battezzata, venite.
Compare un decalogo stilato da scienziati razzisti. Parlando degli italiani, troviamo che gli estensori del manifesto cadono in confusione e in 10 righe sparano una raffica di definizioni incoerenti. dati. Per esempio, al punto 4, che dice: la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana, si comincia dicendo che gli italiani appunto sono di origine ariana, ma ariano è una parola mutuata dalla linguistica e vuol dire qualcuno che parla di lingue indoeuropee. Si tratta quindi di una categoria vasta in cui rientrano quasi tutti gli europei, ma non i finlandesi, per esempio, né i baschi e gli ungheresi, non i turchi, ma poi, procedendo verso est, gli iraniani. Iran e ariano hanno la stessa etimologia. Poi comprendono anche i pakistani, gli afghani e quasi tutte le popolazioni del nord dell'India fino al Bengala. Quindi facciamo parte di una vasta compagnia razziale transcontinentale. Tutto bene? Insomma, mica tanto. Poi al punto 6 leggiamo: esiste ormai una pura razza italiana. Idea che viene ribaltata poi, ribadita al punto 9. Il punto 9 dice: gli ebrei non appartengono alla razza italiana, dove appunto si viene proprio a sottolineare che gli ebrei non ne fanno parte. Ma allora siamo italiani o siamo ariani? Siamo tanti o siamo pochi nella stessa razza? Più si va avanti e poi più il buio si infittisce. Al punto 8, che dice: è necessario fare una distinzione fra i mediterranei d'Europa occidentale da una parte, gli orientali e gli africani dall'altra. Bene, in questo punto 8 siamo diventati mediterranei dell'Europa occidentale. Adesso siamo o saremmo come i francesi e gli spagnoli, ma non come i greci e i dalmati che stanno a est, né come i portoghesi che, come sappiamo, non si affacciano assolutamente sul Mediterraneo. E poi al punto 10 ridiventiamo europei, cioè dice che i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. E quindi ridiventiamo europei tutti dentro, anche greci e portoghesi e anche finlandesi e baschi, che forse, chissà, cominciavano un po' a preoccuparsi. Quindi un pasticcio. Gli autori del manifesto, Mussolini e i suoi sciagurati consiglieri, riescono a ficcare in 10 righe 4 affermazioni, ognuna delle quali smentisce le altre 3. Non se ne sono accorti? Beh, è un po' difficile pensarlo, erano razzisti, non fessi. Ma allora, perché scienziati di fama come Sabato Visco e Nicola Pende, che nel corso della carriera hanno prodotto anche libri o articoli più o meno decenti, accettano di firmare un documento di questo genere, una cozzaglia di affermazioni contraddittorie che non stanno insieme in nessun modo? La rivista probabilmente va ancora, probabilmente va ancora cercata nel decalogo della rivista al punto 7, dove leggiamo che è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Questa però non è un'affermazione scientifica, magari sballata come le precedenti, ma una semplice, chiara direttiva politica. Gli scienziati si piegano a diffondere affermazioni che non hanno niente a che vedere col loro mestiere, cioè la scienza, insomma, accetta di svolgere un ruolo subalterno di ancella della politica. Una proposta politica, insomma, accompagnata da chiacchiere pseudoscientifiche per darle una parvenza di dignità. We'll be right back. Allora, continuando a parlare di questa rivista degli anni 30-40, ovviamente sorge spontanea: chi potrebbe contaminare noi italiani? Beh, ovviamente sono gli ebrei, ma anche gli africani. Sì, anche gli africani, perché non dobbiamo dimenticare che oltre ai 60.000 ebrei italiani all'epoca c'erano 10 milioni di libici, somali, eritrei e abissini militarmente sottoposti allo Stato italiano, ma ai quali non si intendeva concedere i normali diritti di cittadinanza. E naturalmente più passava il tempo, più ai coloni italiani in Africa capitava di innamorarsi delle donne locali, innamorarsi, sì, e di farci dei figli, rendendo così sempre più difficile tracciare una linea giuridica a separare gli italiani veri da quelli che italiani o ariani o mediterranei occidentali o europei non sarebbero mai diventati. E dunque guerra al meticciato, come si diceva allora, alla commistione fra razze. Ma qualcosa ovviamente non funziona. Dal punto di vista strettamente biologico, nel 1938 era troppo tardi per intervenire, per tenere separati europei e africani, per l'ottimo motivo che nel 1938 e da quel millennio gli europei non c'erano più. Solo intervenendo molto tempo prima, diciamo 40.000 anni fa, l'operazione avrebbe avuto qualche speranza di successo. Ma non c'erano i fascisti all'epoca e nessuno prescriveva con chi o non era il caso di accoppiarsi. Così alla fine è andata come è andata. Gli europei si sono estinti e da qualche millennio siamo rimasti solo noi, gli africani. Come noi, con il cranio e lo scheletro come il nostro, con un DNA molto simile al nostro, compare in Europa solo intorno a 45.000 anni fa. I resti fossili archeologici documentano che questi individui vengono dall'Africa. Sono passati dall'attuale Egitto, poi dalla Palestina, dalla Siria e dall'Anatolia. Hanno la pelle oscura, che si schiarirà con le generazioni, cacciano in gruppo, sono portatori di tecnologie sofisticate per l'epoca, le tecnologie aurignaziane, tanto che al loro arrivo finisce il Paleolitico medio e si comincia a parlare del Paleolitico superiore. Nel corso di un milione di anni in Europa ha vissuto tanta gente e molti hanno lasciato tracce sotto forma di resti scheletrici, fossili o di oggetti che paleontologi e archeologi sanno interpretare. Alla fine di tutti questi gruppi umani ne è rimasto uno solo, cioè noi. Ma prima che arrivassimo come tutti dall'Africa, per quasi 300.000 anni l'Europa è appartenuta a un'umanità differente, vale a dire l'uomo di Neanderthal. Conosciamo i loro scheletri, le caverne in cui dormivano, gli utensili di pietra di cui si servivano. Fino a 29.000 anni fa gli europei erano loro.
A chi vorazia che svergina.
No, no, no.
dunque fra 300.000 e 29.000 anni fa in Europa e anche in un pezzo d'Asia troviamo stabilmente i Neanderthal, anch'essi provenienti ovviamente dall'Africa. Questa gente ha vissuto in Europa per quasi 300.000 anni, poi a un certo punto, forse 40.000 anni fa, sono arrivati dall'Africa individui diversi da loro, i nostri antenati, e tutto è cambiato. Nei siti neandertaliani di quel periodo cominciamo a trovare pigmenti, dunque si dipingevano il corpo, piume, conchiglie, dunque si decoravano il corpo, e addirittura forse, e diciamo forse, sepolture. E che altro aggiungere? Questo interessante saggio di Barbujani ovviamente ci dà conferma che il razzismo non può esistere. Andiamo avanti. Per il momento è chiaro che diciamo 100.000 anni fa i nostri antenati, tutti o quasi, non stavano qua, ma in Africa. E così gli antenati degli asiatici, degli indigeni d'America e dell'Oceania, e naturalmente degli stessi africani. Il nostro autore parla molto dettagliatamente all'interno del testo dei vari spostamenti dell'essere umano da Neanderthal al nostro più vicino antenato africano, per poi ritornare ai primi del Novecento, e rileva che l'attenzione di antropologi e psicologi per le basi razziali delle differenze intellettuali si accentua con i grandi movimenti migratori verso le Americhe. Dalle navi sbarca un sacco di gente dall'aspetto strano, gente povera che non parla inglese, e alcuni appaiono proprio dei gran brutti ceffi. Fra le persone per bene affiora la preoccupazione che l'immigrazione porti con sé un mare di guai. E in un testo diventato celebre, The Passing of the Great Race, un avvocato di New York e antropologo dilettante, Madison Grant, disegna nel 1916 uno scenario da incubo. La razza nordica, fondatrice degli Stati Uniti e artefice della sua prosperità, rischia di vedere compromesso il suo predominio in seguito all'arrivo massiccio di membri di razze inferiori, ancorché bianche, come i mediterranei e gli alpini, e ai conseguenti matrimoni misti che ne potrebbero seguire. Un secolo dopo il tema non ha perso d'attualità. Nel 2015, con un libro intitolato Una scomoda eredità, Nicholas Wade, ex giornalista del New York Times, lancia un accorato allarme sul futuro della società occidentale. Come altri suoi concittadini della destra estrema, Wade ritiene sia ormai il caso di sbarazzarsi dei sensi di colpa per lo schiavismo e per la segregazione razziale. Non nega affatto che nella società americana i bianchi dispongano di risorse che ad altri sono negate, case migliori e scuole migliori da cui si accede ai posti di lavoro meglio retribuiti. Però, in polemica con chi vorrebbe per tutti pari opportunità, con argomenti non più sofisticati di quelli di Grant, afferma che la disuguaglianza sociale va accettata e anzi promossa, perché è naturale. I ricchi sono biologicamente e congenitamente migliori dei poveri. I figli ereditano dai genitori le stesse attitudini che li hanno resi ricchi. Più figli fanno i ricchi, più cresce la qualità genetica della popolazione, e viceversa. Se permettiamo che i poveri facciano tanti figli, andrà sempre peggio per tutti. Quindi riduciamo le tasse ai ricchi e aumentiamole ai poveri. E che non ci salti in mente di ridurre le disuguaglianze economiche, finiremo per andare contro natura e peggiorare ereditariamente la società in cui viviamo. Ancora una volta i dati della scienza, ampiamente travisati, servono solo da trampolino per lanciarsi in speculazioni squisitamente politiche.
Yeah.
interessante testo, Gli africani siamo noi, di Guido Barbujani, edito da La Terza, che come avete visto va dagli studi di questo professore di genetica propriamente tecnici fino anche a notizie di attualità, di politica, di sociologia contemporanea. Lo riprenderemo nella prossima puntata, dove molto probabilmente ci sarà con noi anche il nostro amico del Burkina Faso, Gabenda Biré. Ricordiamo che tra l'altro quest'anno c'è il trentennale dell'omicidio di Sankara, di cui parleremo ancora con Gabenda Biré. La prima parte di Tarantula Rubra si termina qui, quando sono le 16:40. Volevo solo ricordarvi che sul sottofondo di Luigi Cinque, con la colonna sonora di Trans Europa Hotel, un film di Luigi appunto, abbiamo ascoltato Antonio Infantino con Titink Titank, Alfio Antico con Supramari, Patrizio Trampetti e la New Folk Band con Rancho e Mosca, Giuseppe Moffa con Thank You Lord for Giving Us Madonna di Montevergine, l'originale gospel di Giuseppe Moffa. E ora passiamo alle nostre novità musicali. Cominciamo con i musicisti del Basso Lazio, che è una formazione che conosciamo ormai da tanto tempo, una band fondata da Benedetto Vecchio fra il 1999 e il 2000. Più volte abbiamo ascoltato i suoi brani qui a Tarantula Rubra su Radio Onda Rossa, e oggi è la volta del nuovo lavoro, che si chiama Tarantella Ribelle, un CD dal quale noi ascoltiamo il brano omonimo, un brano che descrive il disagio che incontrano i giovani, soprattutto col mondo del lavoro. È un CD che tocca tasti quali l'iniquità e le ingiustizie sociali, tanto nel passato quanto nel presente. E Tarantella Ribelle auspica un ritorno di Masaniello, magari.
Ribelle di una vita rubata, da gente senza scrupolo che Cristo ha condannato. I sogni degli giovani sono fatti da progetti, persa la speranza stanno tendendo a sé. Di questo disastro a te danno il conto scritto da piuma d'inchiostro, da boccia da sta cosa manca chi è stata a scrivere, caccia fuori gli artigli perché sia ancora vivo. Tarantella lucchiara di stella sveglia l'anima ribelle, tarantella lucchiara di luna canta che porta fortuna, tarantella lucchiara di stella sveglia l'anima ribelle, tarantella lucchiara di luna canta che porta fortuna. Canta forte per una nuova primavera, lo vento sta a cagnà e lo sogniamo davvero. Serve onestà e una nuova classe dirigente, per finire sta storia e non pagare chi sta tangente. Devastante quando le sattorie scrive una famiglia che già sta a mezza la via, tariffa triplicata in caso di insolvenza, se la giustizia è morta non paga sta penitenza. Tarantella lucchiara da stella, sveglia l'anima ribella. Tarantella lucchiara da luna, canta che porta fortuna. Tarantella lucchiara da stella, sveglia l'anima ribella. Tarantella lucchiara da luna, canta che porta fortuna. Quello che succede, lì disonesta annanza e gli onesta stanno a te. E se non può pagare, ti pigliano ogni cosa, perché chi lo governa se ne roba una raposa. E allora sai che c'è, stiamo a sentire ignora padrona. Sto fatta non è giusta, sto fatta non fa buona. E allora può succedere che si fanno tarantella, che contro l'ingiustizia ritorna ma sa niente.
Musicisti del Basso Lazio, Benedetto Vecchio con Tarantella Ribelle, un nuovo lavoro.
Tarantella lucchiara da stella, sveglia l'anima ribelle. Tarantella lucchiara da luna, canta che porta fortuna. Tarantella lucchiara da stella, sveglia l'anima ribelle. Tarantella lucca africana, dalla sveglia tutta qua.
E adesso passiamo a un nostro caro amico, lui è Enzo Avitabile, passato per questa trasmissione tantissimi brani, lui ha vinto adesso un doppio premio al David di Donatello, si aggiudica il premio come miglior musicista per la colonna sonora del film di Edoardo De Angelis Indivisibile, che comprende il brano che abbiamo già suonato tante volte qui, Tutto uguale song e creature, estratto dall'album Salvamo Moon, e poi come miglior canzone originale con Abbi pietà di noi, scritta sempre per questo film e contenuta nel suo ultimo lavoro che si chiama Lotto Infinito. Lotto Infinito è un bell'album che conosceremo nel corso delle nostre puntate. Ci sono diversi brani veramente apprezzabili, dove Enzo ha deciso di fare diverse collaborazioni. È stato investito moltissimo in questo lavoro, pensate, c'è Caparezza, Giorgia, Paolo Fresu, Giovanna Marini, Pippo Del Buono, David Touré, Renato Zero, insomma ha avvicinato un sacco di artisti e ha prodotto un bel lavoro. Noi oggi ci ascoltiamo proprio la canzone che ha vinto il David di Donatello, cioè Abbi pietà di noi, che è una canzone che Enzo ha scritto facendosi aiutare nelle voci con Angela e Marianna Fontana. Da Lotto Infinito, Abbi pietà di noi.
Forza le panunze può stare un goccia d'acqua e creo deserto, porta ancora aperta, mai sur. Carezze roce misericordia, come stai ruggine cancer, terra può cer, fin dall'occhio in chiuso. Quando la felicità un navire, cerca la ring. Quando la felicità un navire, cerca la ring. Quando la felicità un navire, cerca la ri, quando la felicità un navir, cerca la ri. Raggio e luna, anima confusa, barma quella che ti imparato, meglio non ho quando non sia la vita, che Questa mano non è successo niente, non ti fa pigliare porta pazienza, una parola vera, non sorrisi. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Ad una voce del mare verde, mo sulle pesce c'è me. Ad un Alfonso nascette stelle, con tutti gli ultimi da terra. Con piccoloni scampi, a Marianella rete a casa mia. C'è sta scritta sta frase, carisce tutte cose. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Quando la felicità è un navire, cerca la rin. Zitta, Gianluca. Zitta, Gianluca.
Bene, era Enzo Avitabile, adesso tratto dall'ultimo lavoro Lotto Infinito. E passiamo un po' a brani africani. Cominciamo con i Tumas, che è una banda di musicisti Tuareg fondata negli anni 90 da Moussa Kenya. I Tuareg vivono in un largo territorio che va dal Sahara centrale, che poi sarebbe il sud della Libia, sud Algeria, fino al nord del Mali, del Niger e del Burkina Faso. E durante gli ultimi decenni la loro struttura sociale ha subito delle trasformazioni, modificando così l'economia basata sulla pastorizia e sul commercio, così come la loro vita politica. All'inizio degli anni 60, mentre rifiutavano decisamente di dipendere dal Niger o dal Mali, la decolonizzazione li ha privati della loro vera indipendenza e il loro territorio è stato spartito fra differenti stati. Quindi la politica autoritaria e repressiva dei governi del Niger e del Mali hanno fatto in modo che la loro opposizione si sia radicalizzata ancora di più. Negli anni 70 e 80 i Tuareg sono stati costretti all'esilio verso il sud dell'Algeria e il sud della Libia, e i giovani Tuareg in cerca di lavoro furono chiamati Ishumar, un termine mutuato dal francese chômeur, che significa disoccupato. L'Ishumar vive di città in città, spesso abbracciando la causa del fronte di liberazione dei Tuareg, un movimento che cresceva clandestinamente. Il fronte ha lanciato un'offensiva nel 1990 contro le regioni del nord del Mali e della Nigeria e del Niger. Ufficialmente il conflitto è terminato nel 1992 nel Mali e nel 1995 in Niger, quando i regimi diventarono un po' più democratici. Ovviamente gli Ishumar non potevano non scrivere canti e melodie che descrivevano le loro avventurose vite, oltre che a fare appello alle giovani generazioni a mobilitarsi affinché potessero rimanere nelle loro regioni. I musicisti suonavano durante le festività notturne tenute nelle baraccopoli e le loro canzoni sono state registrate su cassette, duplicate e distribuite affinché tutti i Tuareg potessero ascoltarle. Ishumar è il nome del CD che è stato registrato dai Tumast, e il leader Moussa dopo anni di combattimenti, nel 1993 fu seriamente ferito e fuggì in Francia, dove incontrò il produttore e arrangiatore che gli diede la possibilità di realizzare questo CD. E questo lavoro che adesso stiamo per ascoltare è una testimonianza dei Tuareg degli anni passati a combattere e sperare, evidenziando i temi cardine della vita degli Shumar, quindi la vita da nomadi, l'amore, come sempre in tutte le canzoni, l'amarezza dell'esilio. Oggi ci ascoltiamo Dunia, che significa vita e che dice quanto la vita sia incredibile. Quando scelgo un percorso, dice la canzone, la vita mi conduce nella direzione opposta, perso nell'agitazione e nella sofferenza. E questi sono i Two Mast.
Thank you.
Le sono in Tuareg, Tu Must con Dunia. Qui da Radio Onda Rossa, quando sono le 17, con Tarantula Rubra. Bene, lasciamo i Tuareg, torniamo qui con una compilation prodotta dal bravissimo musicista lucano Rocco De Rosa, il quale pubblica nel 1996 un interessante CD intitolato Trasmigrazioni, che conosciamo, e con vari artisti arrangia e scrive canzoni molto belle, una delle quali si chiama Hata, ovvero Il Villaggio, con il musicista congolese Martin Congo. E la canzone dice così: da dove vengo io non c'è rimasto più nessuno. Vinsa, che era il nostro villaggio, è ora solo un cimitero invaso dai rovi. Al posto delle case, le tombe. Non seguire più il movimento della città. Ragazzo, torna al villaggio. Voi giovani, fate risorgere Vinsa. tengo con il lavoro bellissimo di Rocco De Rosa nel CD Trasmigrazioni. Continuiamo con l'Africa. Lui è Femi Kuti, nigeriano, figlio del più grande, figlio più grande di Fela Kuti. Cominciò la sua carriera a 15 anni suonando il sassofono col padre, fino a quando nell'86 formò la sua band, portando con sé la grande eredità musicale del grande Fela. Oltre il suo attivismo denunciando la dilagante corruzione della classe politica e di come i mass media fossero interamente da essa controllata, e tutt'oggi diciamo non è che sia cambiato molto in Nigeria. Ovviamente la musica per Femi Kuti è un grande strumento per informare il popolo africano e incitarli all'emancipazione. Tratto dal suo lavoro Africa for Africa, ascoltiamo Nobody Beg, Nessuno Elemosini. Femi Kuti. Grande, grande, grande Femi Cuti, si cresce di ritmo. Andiamo adesso da un'altra grande, lei si chiama Dobegna Urrey, cantante, danzatrice e percussionista ivoriana, definita la nuova grande voce dell'Africa, premiata nel 2010 con un Grammy Award nella categoria Best Urban Alternative Performance, e interpreta le proprie composizioni in differenti lingue africane, dal Beteke, la lingua paterna, al Fon, Swahili, oltre che in francese e in inglese. Insomma, una voce che unisce la magia, la forza, la sensualità e la cultura africana, e come lei sostiene evoca gli orrori e le ferite, la ricchezza e la speranza dell'Africa, combinando le lingue e i ritmi che il continente africano custodisce. Dobegna Urrey ha ereditato la forza della tradizione Beté da suo padre Boninga Urrey, cantante e maestro percussionista. Si trasferisce in Francia nel 1999 per via della guerra civile nel suo paese. La sua musica è un mix di sonorità africane, urbane e tradizionali. Sul palco la sua voce, il suo carisma, frutto di anni di lavoro teatrale e coreografico, divengono uno spettacolo sensazionale che vivamente consigliamo. Nel CD Nadré canta perché ci sia unione delle donne e dell'Africa. Il brano La Peur, che significa ho paura, dice così: la gente muore, piange nella mia Africa, ho paura dei politici, ho paura per la mia Africa, perché continuiamo a vivere nella paura e nella miseria. Ho paura che nessuno fa nulla, nulla cambierà. Sogno un'Africa abitata da gente libera. L'unione è la forza che possa tornare l'orgoglio africano. Bene, questo brano noi l'abbiamo già ascoltato, invece oggi vi farò ascoltare, sempre dallo stesso album, Bahara, signori, Dobegna Urrey.
Africa, people die, people cry in my continent. I'm afraid of politicians. I'm afraid for my Africa.
Ebbene, partita I'm Afraid, ho paura, come avevamo prima parlato del brano Dobegna Urrey.
Ponanini, tokobana kovana na bobangi. Ponanini, tokoba komelana pasi. Ponanini, nini yo, tokobana kovana na bobangi. Ponanini, tokoba komelana pasi. Africa lisanga, yeah, yeah, kopesa makasi, oh, oh, pona de pona ngai mobali, pona mama ngai,
Dobegna Ore. Adesso chiudiamo con un grandissimo gruppo. Loro sono l'Orchestra Nazionale del Barbet, che nasce a Parigi nel 1996 per l'esattezza nei quartieri dei Barbet, per mano del bassista compositore algerino Youssef Boukella, uno dei musicisti di Cheb Mami e di Aziz Samoui, compositore marocchino e musicista gnawa. Il gruppo mette insieme differenti generi musicali del Maghreb come il chabi, il raï, il gnawa, con salsa, reggae, jazz, funk e rock, tirando fuori delle sonorità completamente originali. E dal CD Rendezvous Barbet del 2010 ci ascoltiamo Sidi Yaya Bne Paris.
La 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 na na
Parisi, and I know, and I know.
Per oggi è tutto. Si chiude così questa puntata di Tarantula Rubra, dedicata essenzialmente all'Africa, sia nella musica, come abbiamo ascoltato nella seconda parte della trasmissione, che nella prima, con il testo di Barbujani, Gli africani siamo noi. Sono le 17.24, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente, che quest'anno compie i suoi meravigliosi 40 anni, splendidi 40 anni. Il prossimo maggio festeggeremo tutti quanti assieme. E Tarantula Rubra vi invita in una prossima trasmissione di maggio con Gaben Labiré del Burkina Faso. Riprenderemo il testo di Barbujani, riedito dalla Terza, Gli africani siamo noi. Parleremo di tante cose, di Africa ancora, anche di Sankara. Quest'anno ricade il trentennale del suo omicidio. Non mi resta altro che salutarvi, invitarvi ancora sempre a rimanere al nostro ascolto, sottoscrivere la radio libera, che è Radio Onda Rossa 87.9 MHz. Potrete riascoltare la trasmissione dal sito ondarossa.info. E buona resistenza a tutti quanti voi. A risentirci a presto. Saluti, pace e libertà, soprattutto a chi ne è privato. E ancora resistenza, resistenza, resistenza. A presto da Tarantula Rubra. Ciao.